Saluto ascoltatrici, un saluto ascoltatori, bentornate e bentornati a Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare che comincia una nuova settimana, l'ultima di febbraio. Ho molte cose da ricordarvi, oltre che insomma salutare e ringraziare coloro che hanno ascoltato la nostra diretta sul condotta da Lele Liguori e da Luigi Ambrosio. Sulle elezioni tedesche ieri è stata una scorribanda interessante per tanti motivi che avremo modo e già abbiamo avuto modo per tutta la mattinata di commentare, quindi vi invito, se lo ritenete, anche a recuperarla in podcast, mentre quest'oggi, come sempre a Cult, potete esprimere i vostri pareri, i vostri commenti scrivendo al 331-6214013 con WhatsApp, con Telegram o con un SMS oppure con una mail a diretta @popolarenetwork.it. Se volete scriverci, come molti di voi fanno in altri momenti, sempre per segnalazioni, commenti, richieste di informazioni più specifiche su qualcosa di cui abbiamo parlato, lo potete fare scrivendo a cult@radiopopolare.it oppure sulla pagina Facebook Cult Radio Popolare. Saremo in podcast sul sito di Radio Popolare al termine di questa puntata con gli argomenti di quest'oggi. Giallo Crovi è la rubrica gialla, insomma lo sapete, che chiude la puntata del lunedì. Parleremo molto questa settimana di debutti e ce n'è uno in arrivo che coinvolge anche Roberto Saviano, poi vi raccontiamo tutto nella seconda parte. C'è una mostra che ha appena inaugurato e che è dedicata a una grande figura di creativo e visionario, Gianni Sassi. Mentre noi ci colleghiamo e lo ringraziamo anche per l'attesa e per aver ascoltato con noi il nostro sommario, Marco Baliani, perché questa settimana, da domani, sarà al Teatro Menotti per Rigoletto, la notte della maledizione. Buongiorno Marco, bentornato a Radio Popolare.
Grazie, buongiorno a tutti voi.
Allora, in questo caso, certo, ovviamente il titolo ci lascia intendere che partiamo dalla celeberrima storia che poi fece altrettanta storia nel melodramma con il titolo di Verdi, ma so che, insomma, pur avendo mantenuto alcuni riferimenti della storia della celebre opera, l'idea è quella di spostarci in un universo fatto anche di visioni differenti, più contemporaneo?
Sì, decisamente, nel senso che io non sono Rigoletto, il Rigoletto quotidiano. Sono...
Immaginavo, sì.
No, no, anche perché non so cantare. Per cui...
No, ma poi immaginavo i travestimelli, insomma, vabbè, insomma, però raccontaci.
Durante... Sì. Io, gli spettatori mi vedono nel camerino, io sono un clown, zoppo, perché ero un trapezista prima, sì. E sono caduto, non è caduta, è morta mia moglie, insomma c'è una storia dietro che verrà svelata via via che vado avanti nel monologo. Sono un clown che monologa perché è una notte speciale, ed è un clown che si fa chiamare Rigoletto, si veste con una gobba, si veste, c'ha una gamba un po' sciancata, divento alla fine veramente Rigoletto, ma mi faccio chiamare così come dico perché questo nome richiama la gente, perché Rigoletto si porta dietro appunto per tutti quei poveracci che l'opera non l'hanno mai vista, neanche mai la vedranno, ma che appena sentono partire l'aria cantano tutti come fossero Caruso, no? Quando parte le arie famose di Verdi. Queste arie famose ci saranno perché ci sono due musicisti eccezionali, Cesare Chiacchieretta alla fisarmonica, Giampaolo Baldini alla chitarra, ma in realtà è una nostalgia, è un ricordo di quelle arie, sono molto trasformate, traslocate da un'altra parte, perché siamo in un circo di periferia, un circo di quelli poveri, quelli che io amo di più, diciamo, circhi dove tutti fanno un po' di tutto, e quindi io racconto di questa notte in cui accadrà qualcosa che assomiglia molto alla storia del Rigoletto verdiano, resta quello ma con un finale decisamente diverso, e diciamo il centro della faccenda è quello che anche sempre mi ha affascinato di Rigoletto verdiano, ecco. È lo scontro tra padre e figlia, cioè è un padre che non tollera che la figlia possa vivere la sua vita, è un padre orgoglioso, geloso, ha una deformità, era un trapezista lui prima, adesso il seduttore della figlia è il nuovo trapezista, l'angelo del trapezio, per cui ci sono molti motivi per fare quello che sta per fare. Poi però c'è un coup de théâtre, diciamo così, alla fine. Devo dire che molto teatro c'è qua, nel senso il pubblico di
una dichiarazione d'amore per il teatro, perché Rigoletto molto. È proprio
sì, molto, anche soprattutto per i circensi, per quel popolo che io amo molto, appunto di artisti eccezionali che però vivono una vita di stenti molto difficile, e dentro i tendoni sono veramente delle persone fuori dal comune, io li amo molto proprio per la loro, per quanto sono affamati e attaccati alla vita, sì. E quindi lui è uno di questi, con tutte le sue angosce. Diciamo che l'ho fatto anche perché di solito appunto uno dice Marco Bagliani, cioè ci farà un racconto.
Infatti, invece no. Personaggio.
No. Sono un personaggio. Oh, finalmente mi prendo lo spazio per farvi vedere l'attore Bagliani che entra nei panni di questo Rigoletto, e per un'ora e un quarto, non è 20, io sono Rigoletto, non sono Bagliani che racconta di Rigoletto. Quindi per me è un bel momento di lavoro teatrale.
Certo, immagino sarà anche, come dire, un'esperienza, una sfida, insomma, per utilizzare termini scontati, ma ci sta. Cosa vi siete detti con il Teatro Regio di Parma, che è complice in questa operazione?
Quando il Teatro Regio di Parma ci aveva proposto, ogni anno fanno celebrazioni verdiane, c'era quell'anno, c'era Rigoletto, era di 2 anni fa, la cosa, 3 anni fa, c'era Rigoletto, mi dissero, e chiedevano a degli artisti di declinare il titolo nel modo in cui preferivano. Io naturalmente l'ho fatto totalmente a modo mio e sono rimasti molto stupiti di questa acidissima versione del Rigoletto che ho fatto, c'è una scrittura veramente... Si sente l'eco di Céline, diciamo, dentro la scrittura. Sì, c'è Céline e c'è l'altro luminare che mi lui è Rainer Maria Rilke, in una delle sue bellissime elegie duinesi in cui parla degli acrobati, parla del come si cade. Queste sono le due strade, diciamo, letterarie che mi hanno ispirato. Poi però sono andato di carne e pelle intorno al personaggio, come si fa quando si sta in teatro.
Insomma, è un universo quello che tu hai evocato e che giustamente credo a cui renderete in parte anche omaggio, insomma, con la musica dal vivo e con l'evocazione, no? di un piccolo circo scalcinato che tante opere importanti ha fatto scaturire. Mi viene in mente il cinema, mi vengono in mente tante cose.
Certo, ci sono tanti riferimenti anche musicali che ci sono dentro a alle musiche, Cesare Chiacchieretta le ha proprio rielaborate. Abbiamo lavorato molto bene perché loro sono bravissimi. Ci vediamo molto poco perché loro girano il mondo, io lo giro da un'altra parte, per cui fare una settimana a Milano è quasi un miracolo. Questo spettacolo, eh sì, finora è vissuto di appuntamenti uno qui, uno là, quando avevamo...
Eravate liberi tutti quanti, insomma.
Eravamo tutti liberi tutte e tre, sì, per cui sono molto contento. E il personaggio crescerà, perché tutte le sere, finalmente, il giorno dopo lo rifaccio.
Certo.
Invece è quello che permette al teatro di diventare ancora più forte.
Questo è vero, è giusto dirlo, anche perché poi appunto l'operazione che ci hai appena descritto è proprio, come dicevamo, insomma, una dichiarazione d'amore al teatro, credo.
Sì, lo è, totalmente.
Allora, Rigoletto, La notte della maledizione, anche per scoprire che maledizione è, dovete andare al Teatro Benotti, dove Marco Baliani con Giampaolo Bandini, Cesare Chiacchieretta sarà con lo spettacolo che finalmente arriva a Milano. Noi ti ringraziamo per essere stato con noi e per avercene raccontato, insomma, averci dato qualche indizio, diciamo così. Grazie mille.
Grazie a voi, come sempre. Grazie.
A risentirci.
Thank you.
Ed era una fantasia da concerto su motivi del Rigoletto in omaggio allo spettacolo di Marco Baliani che arriva, ve lo ricordo, da domani per tutta la settimana al Teatro Menotti, Rigoletto, la notte della maledizione. E ora veniamo a un altro personaggio che ha fatto la storia della cultura in tempi più recenti, parliamo di Gianni Sassi, Gioia e Rivoluzione, il titolo non è assolutamente casuale, vi ricorderà tante cose, è una mostra all'Adi Design Museum che celebra il genio creativo di questo imprenditore culturale milanese che è stato fondamentale per la musica e molte altre forme di arte, fotografie, manifesti, riviste, libri, opere d'arte, installazioni, fino al 22 marzo appunto all'Adi Design Museum. Ascoltiamo il servizio di Tiziana Ricci.
Gianni Sassi, classe 1938, nato a Varese, scomparso a Milano nel 93. Grafico, fotografo, produttore discografico, imprenditore culturale. Gianni Sassi è stato una figura centrale della scena culturale d'avanguardia italiana tra gli anni 60 e gli anni 90. Iniziato nel 63 fondando lo studio di grafica pubblicitaria al SA. Ha creato copertine per progetti musicali, tra gli altri quelli degli Area, di Battiato, il primo Battiato. Nel 67 si è occupato di editoria d'arte, nel 71 ha fondato l'etichetta discografica Cramps, producendo artisti come Eugenio Finardi, Alberto Camerini, Claudio Rocchi, gli Area, gli Schiantos. Ha organizzato mostre d'arte, convegni, iniziative culturali. Nel 79 ha progettato la storica rivista Alfabeta, una rivista di letteratura, e poi La Gola. La Gola, dove il tentativo era quello di affiancare gastronomia e letteratura. Aveva già collaborato a fondare la cooperativa Intrapresa e cominciato la sua collaborazione con l'ARCI. Ma tra le numerose iniziative che lo hanno visto protagonista come ideatore, come imprenditore, non si può dimenticare Milano Poesia. È stato importante perché tra l'82 e il 92 ha portato a Milano artisti internazionali, non solo di poesia, ma di musica, di arte, di pensiero. E come ha notato Matteo Guarnaccia su Inside nel 2006, ha influito sul clima del nostro paese sprovincializzandolo e aprendo spiragli impensabili alla progettazione artistica. Questa mostra gli rende omaggio, una mostra curata da Aldo Colonnetti e il progetto, la messa in scena, la curatela di Studio Azzurro e dell'art director Faisal Zawali. E allora andiamo in mostra con Fabio Cirifino di Studio Azzurro e vi diamo una piccola anticipazione e vi consigliamo poi di andare a vedervela.
Grande personaggio degli anni 70, 80, 90 fino a quando purtroppo ci ha lasciato, con un patrimonio straordinario di presenze, di creatività, ha attraversato
tanti ambiti,
tanti ambiti, dalla musica al teatro, alla danza,
ma in anni particolari,
un grande grafico, editore, ha inventato la Cramps, insomma, è stato uno che, e in effetti quando purtroppo lui è morto, Milano Poesia, che era un evento milanese molto molto importante, dove ha dato l'opportunità di conoscere grandi poeti internazionali, arrivavano da tutto il mondo, si è fermato tutto e purtroppo
il mio occhio è stato attratto da una rivista che era famosissima, Alfabeta.
Certo, Alfabeta è stata fondata.
Qui per esempio c'è una copertina con Boys, perché sì, lui sì, ha avuto a che fare con artisti, con musicisti, con il mondo della cultura.
Era un grande intellettuale che vedeva, lui diceva, vedeva oltre, ma sempre lui ha visto oltre a un mondo che in qualche modo faceva parte del suo mondo intorno a lui, ma lui guardava al di là. E questo guardare al di là ha dato la possibilità a noi come Studio Azzurro, per esempio, di conoscere tantissimi artisti, che se no tutto il movimento Fluxus ha influito in parte anche, devo dire, sul nostro modo di lavorare, sul nostro modo di pensare anche. Perciò grazie a lui, anche grazie a Gino Di Maggio, che è un'altra figura
di Mudima,
esatto, molto amici tra di loro, che comunque ci hanno permesso di avere queste opportunità e di rapportarsi con questi grandissimi artisti che hanno rappresentato la scena, sulla scena internazionale,
la gola,
la gola questa... qui,
allora mi devi raccontare come avete pensato questo percorso, perché è uno di quei personaggi da cui non si sa da dove cominciare, credo.
Certo, noi da qui abbiamo pensato, la prima cosa che è venuta in mente, partiamo dalla grafica, perché lui è conosciuto e sì, soprattutto per essere un grande grafico. Noi abbiamo messo queste lettere al cielo, che idealmente cadono sul pavimento, e vedi come cadono sul pavimento, si mettono in movimento e creano delle condizioni particolari. Adesso vedrai che...
Dipende da qui, come mi muovo
no,
io?
No, non c'è nessuna interazione qui. Ecco, vedi, passano delle lettere... Alcune si fermano e formano dei simboli, tutta una serie di simbologie che comunque lui utilizzava nella sua, nel suo lavoro, nella sua professione.
E una sala va nell'altra, no?
Sì, sono cinque spazi che in qualche modo rappresentano dei momenti della sua vita,
percorso.
Del suo percorso, del suo progetto e dei suoi interventi, soprattutto a Milano, perché...
Raccontamene uno importante, per esempio...
Questo qui è il rapporto che...
Ovviamente non possiamo farli tutti, ma insomma fermiamoci davanti a qualcosa di particolarmente significativo.
Qui è significativo perché qui è presente in questa seconda parte tutto il rapporto che lui ha avuto con l'arte, con gli artisti di tutto il mondo che lui ha invitato, soprattutto nei Milano Poesia che lui faceva, perché Milano Poesia non era solo poeti, ma c'erano performance, danzatori, musicisti, attori, là in fondo... Si vede Milano Poesia, là c'è un minuto e mezzo di piccoli frammenti che noi abbiamo raccolto in tutti questi sei anni che abbiamo collaborato con lui su Milano Poesia.
Senti, qui c'è una multivisione.
E qui sono gli artisti che sono le interviste che abbiamo fatto agli artisti, diciamo che si confessano, ecco, dicono che cosa pensano dell'arte, e sono 12 artisti, diciamo tra i più importanti dell'ambito di quegli anni. Perciò periodo Fluxus e dintorni, questo è Kniza, che poi lui è diventato ministro della cultura slovacco, Milan Kniza. Questo grazie anche a Gino Di Maggio e la Mudima. Queste fotografie sono di Garghetti, qui c'è Nanjun Paik.
Nanjun Paik, io mi ricordo la sua mostra anche a Palazzo Reale, che è stata importante.
Grandiosa, grandiosa. Questo è Vod Vostel. Grande artista anche lui, è uno dei primi che ha lavorato col video, le sculture video. Insomma,
e era invitato a Milano Poesia?
Era invitato a Milano Poesia e non solo a Milano Poesia. Cioè, Vostel era uno che comunque collaborava molto con queste realtà che in quel periodo c'erano. Sto parlando sempre degli anni 70-80. Questa è una maquette bellissima realizzata con 50 studenti del Politecnico. Abbiamo riprodotto esattamente la mostra che abbiamo fatto con Gianni Sassi, Gli stili del corpo, nell'89. Alla Rotonda della Besana, questa è la rotonda.
Avete riproposto la pianta della Rotonda della Besana.
E come erano effettivamente messe
i video.
Tutti i video. E là si vedono gli originali.
E Gianni Sassi, curatore
di tutta questa mostra che si chiamava Gli stili del corpo.
C'è anche un bellissimo manifesto.
Fatto da Fabio Simeon. Un fotografo, purtroppo anche lui.
È una specie di Marilyn dilatata.
Molto dilatata.
Quello qui è Sperry?
Sì, Daniel Sperry. Daniel Sperry, originale. E qui parliamo del cibo, qua dentro.
E Sperry, lo dico per gli ascoltatori, è uno di quegli artisti del nuovo realismo.
Esattamente.
Che usava fare queste teche con... bicchieri, piatti, cibi, insiemi culinari, no?
Si recuperava le tavole concluse, le tavole finite, e poi ci faceva i quadri con quello che rimaneva sul tavolo.
Senti, qui c'è un pianoforte meraviglioso,
Armand.
Tutto coperto di tubetti di colore.
Il colore è Armand, e quello è Ben Boitier, che è un altro artista francese, che riguardano sempre quell'ambito di ricerca del periodo Fluxus molto importante. Qui abbiamo la musica, possiamo ascoltarla attraverso le cuffie. Tu vuoi sentire cantare la voce di Demetrio Stratos?
Demetrio Stratos cantare la voce.
Sì, là ci sono gli Schiantos, Alberto Camerini, Finardi, insomma tutto quel gruppo che riguarda un po' l'esperienza Cramps, che è questa casa di editrice musicale che ha inventato praticamente Gianni Sassi.
Gianni Sassi, Gioia e Rivoluzione, una mostra alla di Design Museum che celebra il genio creativo di questo imprenditore culturale milanese fino al 22 marzo. Grazie a Tiziana Ricci per questo ampio servizio, con Fabio Cirifino di Studio Azzurro che ha curato l'allestimento. Che non mi vuoi capire, rido per te che non sai sognare. Suono per te che non mi vuoi capire.
Nei tuoi occhi c'è una luce che scalda la mia mente. Con il suono delle dita si combatte una battaglia che ci porta sulle strade della gente che sa amare. Che ci porta sulle strade della gente che sa amare. Il mio mitra, il contrabbasso che ti spara sulla faccia. Che ti spara sulla faccia, cioè che penso della vita. Con il suono delle dita si combatte una battaglia che ci porta sulle strade della gente che sa amare. Nei tuoi occhi c'è una luce che riscalda la mia mente. Con il suono delle dita si combatte una battaglia che ci porta sulle strade della gente che sa amare. Che ci porta sulle strade della gente che sa amare.
E con la voce mai dimenticata di Demetrio Stratos, a cui Radio Popolare, lo ricordo ancora una volta, ha intitolato il suo auditorium, dove stasera tra l'altro c'è una serata speciale, ma ve lo dico nella seconda parte. A proposito di artisti che si esprimono anche per le battaglie politiche del loro contemporaneo, la street artist Laika, questa mattina davanti al Goethe Institut di Roma, i passanti hanno potuto vedere appunto che una sua opera intitolata Di Rückkehr, il ritorno, raffigura Alice Weidel, la leader del partito di estrema destra AfD, in uniforme nazista, mentre si disegna in viso con un rossetto i tratti dei baffi di Hitler. Un'immagine forte che denuncia la crescita che abbiamo documentato più volte dell'AfD nelle ultime elezioni tenutesi ieri in Germania, dal 10 al 20%. Laika afferma: la storia ci ha già mostrato dove porta questa deriva. Il vero obiettivo di Alice Merkel sono le elezioni del 2029. Bisogna impedire di trasformarle in un nuovo 1933. E con questa notizia che riguarda l'arte, ma anche l'arte e la politica e la nostra vita quotidiana e i nostri pensieri più profondi, c'è la pubblicità e noi torniamo subito dopo con la seconda parte di Cult.
Oh,
Bentornate, bentornati a Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare. Come vi avevo anticipato da sommario, adesso parliamo di un altro appuntamento importante che avrà luogo a partire da domani fino al 2 di marzo al Teatro Filodrammatici, ovvero Cuore Puro, favola nera per camorra e pallone di Roberto Saviano. Lo spettacolo è scritto e diretto da Mario Gelardi, che è collegato con noi. Bentornato, buongiorno.
Grazie, buongiorno a tutti voi.
Allora, favola nera per camorra e pallone ci fa comprendere si parla ovviamente di giovanissimi, si parla della passione per il calcio, si parla delle tentazioni che si possono avere nei confronti del denaro facile che arriva dalla piccola delinquenza. Una delle caratteristiche però, credo, di quest'opera è che la storia è ambientata a Napoli, ma potrebbe svolgersi in tanti luoghi del mondo, anche a Milano.
Ma sì, in qualsiasi piazzetta, slargo, cortile in cui dei ragazzini prendono un pallone e si mettono a giocare, in cui magari c'è una portiera, una signora al primo piano che prende quel pallone e glielo buca, o quel pallone va a finire sul vetro di una macchina. Penso dovunque ci siano ragazzini, cercano spazi di libertà per giocare a pallone, e così anche i nostri protagonisti questo fanno. Poi parlano col nostro, come con la nostra inflessione, ma come parlerebbero con una qualsiasi inflessione in qualsiasi luogo. Certo, qui magari incontri persone in determinati quartieri, incontri persone magari che cercano di portarti su altre strade, di utilizzarti. Questo è quello che succede a questi ragazzini.
Quindi una, come dire, un'analisi, un approfondimento su un'età che è storicamente da sempre difficile, è più difficile per alcuni, è diventata più difficile oggi che un tempo, oppure invece alla fine è un meccanismo che si ripete, quello dell'attrazione per i giovanissimi, soprattutto per i giovanissimi magari con meno possibilità per quel passo, no, che ti porta dall'altra parte.
Guardi, le posso dire da osservatore, ma anche da operatore nei carceri minorili, in altre situazioni di questo tipo, comunque con gli adolescenti considerati tra virgolette a rischio, che purtroppo nel corso degli anni l'età di questi ragazzi a rischio si è sempre più abbassata.
Ah, ecco, quindi dicevo, quindi è un dettaglio non trascurabile per niente.
Esatto.
Infatti.
Esatto, è aumentata anche la violenza, nel senso che una cosa che per esempio è molto diffusa a Napoli, purtroppo, sono i ragazzi armati, molto giovani armati. Questi ragazzi armati, che non sono preparati ad utilizzare le armi, di solito coltelli, diventano anche facilmente violenti, quindi nascono molti incidenti, molte colluttazioni, e purtroppo, come è successo nel 2024, ben 3 morti giovanissimi considerati vittime innocenti, morte casuale.
Certo, ci sono diverse suggestioni, evocazioni che voi associate a questo lavoro. Una è quella del cinema d'impegno sociale, come può essere quello di Ken Loach. L'altra è quella di un personaggio di Pinocchio che non ha mai smesso, insomma, di attrarre i ragazzi, cioè Mangiafuoco. E tra l'altro la storia, possiamo tratteggiarne solo alcuni cenni, racconta di un altro giovane appena più grande, no? Tonino, che ha il compito di selezionare questi ragazzi che giocando a calcio fanno da vedetta, e quindi continuano ad andare a scuola, non attirano l'attenzione.
Assolutamente, devono continuare ad andare a scuola per non rientrare, sai, nel sistema dei servizi sociali, essere comunque tenuti d'occhio da altri. Quindi loro continuano a fare la loro vita normale, ma dopo la scuola fanno i pali, i cosiddetti pali, le vedette nelle piazze di spaccio, facendo finta di giocare a pallone. Questa è una cosa ancora estremamente diffusa, purtroppo, come dicevamo prima, non solo a Napoli ma in molte parti del mondo. Io nei miei spettacoli metto sempre molti codici contemporanei, e in questo caso io ho immaginato questa piccola isoletta verde che il pubblico vedrà, come quei film di Miyazaki in cui in mezzo al cemento, in mezzo ai palazzi si trova il tempietto, si trova il campetto. Me la sono immaginato così, un piccolo mondo nel mondo dei palazzi, con questi ragazzini di cui sentiamo le voci, ci arriva l'eco di questo pallone che rimbalza, e poi un cattivo abbastanza atipico, proprio per questo l'ho chiamata favola, perché è un cattivo esasperatamente cattivo, molto sopra le righe, fino a diventare quasi paradossale nella sua cattiveria.
Certamente, sicuramente, forse è anche, no, una riflessione questo spettacolo sulle aspirazioni dei giovanissimi, che sono diventate divoranti, no?
È diciamo l'ultimo segno di speranza che cerchiamo di dare in questo spettacolo, che è quella di seguire in qualche modo le proprie passioni, cioè la passione per qualcosa, in questo caso per il calcio, potrebbe essere più forte del guadagno semplice, che purtroppo è un problema molto forte in questo momento, cioè molto forte.
Quindi attraverso, diciamo, una giocata particolarmente appassionante, forse, non diciamo come, insomma, c'è una via d'uscita da un meccanismo che, insomma, sembra alla fine essere così facile da attrarre tantissimi giovani. A parte la storia dello spettacolo stesso, insomma, e questo epilogo che in qualche maniera ci fa pensare, come diceva Mario Gelardi, che le passioni talvolta possono essere davvero salvifiche. Penso a quanti sono stati salvati dalla musica, per dire, oppure no, da altre forme d'arte. Ecco, raccontiamo come voi lavorate da tanto tempo insieme con Roberto Saviano, come lavorate quando poi un testo deve andare in teatro.
Noi facciamo 20 anni di attività quest'anno.
Infatti mi ricordavo più o meno, sì.
Allora, sui suoi due primi libri, Gomorra e La Panza dei Bambini, abbiamo lavorato prima ancora che i libri venissero ultimati e consegnati alle stampe. Abbiamo iniziato a lavorare parallelamente. Sì. Mentre lui scriveva il libro, io scrivevo lo spettacolo, con un rapporto, direi, per quanto riguarda Gomorra, abbastanza quotidiano. Poi sono cambiate, inutilmente, ovvio, le cose quando è cambiata la vita di Roberto, però per esempio La Palanza dei Bambini nasceva proprio dalle esperienze che lui aveva fatto nel mio teatro, nella sanità, conoscendo i ragazzi di quel quartiere, si ispirò proprio a loro, tant'è che i soprannomi dei protagonisti ricalcano quello dei ragazzi che lavoravano con me, e nacque perché lui disse: io voglio scrivere uno spettacolo su questi ragazzi. E quindi lì ancora di più c'era una connessione. Cuore Puro invece è diverso, perché Cuore Puro è un piccolo racconto che lui ha scritto quando aveva, penso, 24 anni, prima ancora di Gomorra, che io lessi e che ho sempre pensato di portare in scena. Qui abbiamo, diciamo, ho lavorato un po' più in solitaria e ho mantenuto e creato un personaggio che è quello della madre, che in realtà è Roberto Saviano. Cioè, parla come Roberto Saviano, utilizza le parole di Roberto del libro, mentre i dialoghi sono di totale invenzione mia. Abbiamo proprio cambiato il codice, visto anche la distanza che abbiamo in questo momento.
Ecco, le faccio un'ultima domanda invece sul lavoro a cui accennava prima. Sì. Insomma, Mario Gelardi è ben noto, è stato tante volte nostro ospite, qualche volta anche con Roberto Saviano, e oltre a essere un riferimento per tante cose è stato pluripremiato e ha rappresentato i suoi spettacoli in tutto il mondo. Quindi, insomma, non ho bisogno di presentare cosa fa, ma vorrei venire di nuovo al suo lavoro sul campo, che credo lei non abbia mai abbandonato, no? E credo che per lei sia una ragione di vita, cioè anche di ispirazione.
Guardi, ovviamente non devo parlare bene di me stesso, quindi questo mi...
No, le chiedo che cosa fa adesso, cosa riesce a fare adesso.
Allora,
sul campo
mi sono reso conto di una cosa, proprio per quello che dicevamo prima, che l'età dei ragazzi si è sempre di più abbassata, quindi noi cerchiamo di andarli a prendere quando sono più piccoli possibile. Operiamo in questo rione che si chiama Rione Sanità di Napoli, che è un
rione famosissimo,
di 32.000 abitanti, di cui la metà ragazzi. E tutto quello che stiamo facendo in questi ultimi anni è un processo di bellezza, di conoscenza della bellezza. Per fortuna il rione non è Scampia, è al centro della città, è storico, è bellissimo, è barocco, c'ha le catacombe, hanno un patrimonio pazzesco. Stiamo educando i ragazzi al rispetto di questo patrimonio e a utilizzare questo patrimonio per la loro crescita culturale ed anche economica. Questa cosa sta riuscendo molto bene, va avanti, i più grandi diventano educatori dei più piccoli, e questa è a prescindere dal teatro, è la cosa che come cittadino credo sia più importante che faccio.
Sì, e poi tra l'altro insomma, se diventano educatori quelli che sono stati i ragazzini parte del progetto, ovviamente sono anche molto più credibili e molto più capaci di avvicinare noi giovanissimi, perché poi appunto il dramma è sempre quello che non sempre è facile raggiungere, no? Chi è più giovane. Mario Gelardi, grazie mille, bentornato a Milano, cuore grazie, puro, favola nera per Camorra e Pallone, l'aspettiamo la prossima volta magari in radio per fare una bella conversazione anche su che cosa succede in tante città, compresa la nostra. Grazie, a risentirci.
Buonasera.
A presto. E allora, il debutto di questo spettacolo, Cuore Puro, Favola Nera per Camorra e Pallone, dicevo, è domani, il 25 febbraio, alle 20.30, al Teatro Filodrammatici. Questa era La Niña, Guapparia, un pezzo che ci ricorda lo spettacolo che abbiamo appena annunciato, torno a dirlo, Cuore Puro, Teatro Filodrammatici, da domani, di Roberto Saviano, Mario Gelardi, che firma anche la regia. Mi scrive Silvia, cara Ira, non potresti ogni tanto tornare a regalare qualche biglietto a noi pensionati? Cara Silvia, mi attiverò per fare in modo che succeda. Intanto ti propongo, Silvia, di raggiungerci questa sera dalle 21 in poi in Auditorium Demetrio Stratos, dove in modo del tutto gratuito, come avete sentito anche da alcuni spot oppure avete visto sui nostri social, si rinnova anche questo mese la serata dedicata alla stand-up comedy. Vi ricordo, tre stand-up comedians che magari non avete mai visto, quindi non le solite facce, diciamo così, si sfideranno sul palco del nostro auditorium, proporranno ciascuno un pezzo, come si suol dire. Ci sarà un nume tutelare, in questo caso è una nume tutelare, una veterana della stand-up comedy, che anche lei è Mary Sarnataro, anche lei ci proporrà un suo pezzo. Ci sarà la musica del progetto musicale Pantonio, quindi anche la musica dal vivo sarà tutta da scoprire come nostra tradizione. Ci sarò anch'io a fare un po' da vigile urbano. Ci sarà la pebbedda di Basilio e Tiziana per brindare insieme, per mangiare qualcosa, insomma per stare prima e dopo la diretta, che lo ricordo comincia alle 21.30, ma noi apriamo le porte alle 21 proprio per permettervi di fare con comodo. Vi suggerisco però di prenotarvi, anche perché il pubblico, come sapete, è indispensabile per decretare chi trionfa, anche se lo facciamo molto amichevolmente, nella serata di stand-up comedy. Prenotazioni @radiopopolare.it, vi aspettiamo, Silvia. Altro annuncio, annunciazio, mi viene da dire, avendo appena ascoltato il pezzo La Guapparia, la scorsa settimana sono disponibili i biglietti della nostra storicissima Operazione Primavera 2025, storicissima, quella 2025 è quella nuova di quest'anno, storicissima perché andando in giro per la sede di Radio Popolare, magari noi che ci lavoriamo non facciamo più caso ai tanti poster che abbiamo appesi, che raccontano la nostra storia, tra cui alcuni post dell'Operazione Primavera che datano di quasi, beh, sicuramente 40 anni fa, forse di più. Insomma, è una delle operazioni più antiche che Radio Popolare fa, sempre per sostenersi e sostenere la propria indipendenza. Quindi potete venire in sede, se avete modo di farlo, a trovarci, e trovate in reception i nostri biglietti che potete comprare in forma cartacea oppure andare online, ed è facile, sul sito di Radio Popolare vedete Operazione Primavera, andate lì e è tutto molto chiaro con le classiche forme di pagamento. Il prezzo è sempre quello, 2,50, e come sapete c'è un lunghissimo elenco di premi che verranno estratti il 4 di aprile. Con questi due annunci, l'Operazione Primavera e la serata di quest'oggi a partire dalle 21 del suggeritore Night Live in versione stand-up comedy, vi aspettiamo insomma in sede, come sempre la nostra caratteristica è quella di aprire la nostra sede ai nostri ascoltatori ogni volta che possiamo. Fra poco invece è il momento della rubrica di Luca Crovi, curata da Luca Crovi, Giallo Crovi, con la sua sigla.
Cari amici di Radio Popolare, oggi voglio parlarvi degli incubi di un maestro dell'horror americano. Da dove sono nate le oscure visioni di un narratore come Howard Phillips Lovecraft? Quali traumi lo hanno segnato? La dimensione della paura che mise nelle sue storie era solo frutto di invenzione o nascondeva una realtà più complessa e terrificante? Sono le domande che vi porrete leggendo Lovecraft, Memorie dall'abisso, una affascinante graphic novel illustrata da Enrique Breccia, seguendo una sceneggiatura di Keith Giffen, che a sua volta ha adattato un testo cinematografico di Hans Rodoniov. Fin dalla sua prima infanzia, Lovecraft vide cose strane. E se le creature macabre che popolano le sue opere non fossero state un'invenzione, ma presenze reali che nella vita di un uomo lo tormentavano come degli incubi? Questa graphic novel, pubblicata dalle edizioni Rizzoli Lizard, è disegnata in maniera allucinata da Enrique Breccia ed è davvero preziosa, e costituisce una chiave di accesso ai misteri di un uomo considerato pazzo e geniale al tempo stesso, che ha condotto una difficile esistenza sul labile confine tra la realtà e la follia. Un volume dei disegni e dei colori incredibili che viene proposto in un'edizione davvero preziosa da Rizzoli Lizard e che propone un'acuta prefazione del regista John Carpenter, che agli incubi di Lovecraft si è ispirato per i suoi film Fog, Il Signore del Male e Il Seme della Follia. Il male può avere origini diverse, racconta Carpenter, spesso proviene da un luogo che si trova oltre, là fuori, arriva dall'oscurità che scorgiamo in lontananza, quella che la luce tremolante delle nostre torce ardenti non riesce a dissipare. Il male è l'altro, l'estraneo, l'alieno, ed è sempre temutissimo, ed è quel tipo di male che mi trovo ad analizzare di continuo nei miei film come regista. Nel corso delle mie analisi, abbassando lo sguardo, ho visto le orme di qualcuno che aveva già battuto quel sentiero prima di me. Erano le orme di Howard Philip Lovecraft. Per seguirle, cari ascoltatori di Radio Popolare, non dovrete fare altro che leggere Lovecraft, Memorie dall'Abisso, pubblicato dalle edizioni Rizzoli Lizard. Preparatevi per la paura. Ve lo confesso, sarà difficile che ve ne liberiate in fretta.
E grazie a Luca Crovi per questa puntata di Giallo Crovi tutta dedicata a Lovecraft. Io ho il tempo di ricordarvi che questa sera al Teatro alla Scala, sul podio della Filarmonica della Scala, ci sarà Lorenzo Viotti che sostituisce Riccardo Chailly nel terzo appuntamento del cartellone. E nell'immediatamente successivo tour europeo che toccherà tanti paesi. Il programma è quello che è previsto: Berio, quattro versioni originali della Ritirata notturna di Madrid di Boccherini, Dvorak, il concerto numero 2 per violoncello, Prokofiev, Romeo e Giulietta, la suite, e la partitura di Dvorak prevede il violoncellista Gauthier Capuçon. Dunque questa sera alla Scala, mentre Ellie Choi al violino per gli incontri musicali. In questo caso siamo al Teatro Rosetum, che ha una sua stagione di tutto rispetto, come sappiamo, e che prevede anche molti ospiti internazionali, proprio come Ellie Choi, che appunto è la finalista del premio internazionale Mormone che si è appena concluso, e sarà con il pianista Vsevolod Dvorkin in un recital con musiche di Tartini, Strauss e Waxman. Mentre Inner Spaces, la bella rassegna di musica sperimentale ed elettronica dell'Auditorium San Fedele, propone un altro appuntamento con Margot Gazur, musicista e compositrice francese, conosciuta per un lavoro che fonde suoni organici e sintetici, quindi ambient e composizioni elettroniche sperimentali. Nella seconda parte invece c'è ospite Mike Paradinas, fondatore della storica etichetta Planet Mu, uno dei protagonisti della scena IDM, che porta sul palco il suo ultimo lavoro che si intitola Grush. Dunque mi fa piacere segnalare sempre Inner Spaces, rassegna molto molto benemerita, che appunto ha la caratteristica di tenersi all'Auditorium San Fedele. Ancora Zlatomir Fung sarà protagonista delle serate musicali sempre questa sera al Conservatorio, violoncellista, il più giovane vincitore del concorso internazionale Tchaikovsky nel 2019, sarà con il pianista Richard Fu, che tra l'altro con lui spesso si esibisce, un programma che si apre con l'omaggio al 150esimo della nascita del compositore e direttore d'orchestra Guido Alberto Fano, con due sue pagine, andante sostenuto allegretto scherzoso, poi la celebre sonata numero 2 di Brahms e la sonata opera 52 di Martucci e 2x2 del contemporaneo Justin Dello Gioio. Quindi un programma veramente interessante che tra l'altro si sente molto raramente al Conservatorio questa sera. Siamo arrivati alla fine di Cult di quest'oggi, vi diamo appuntamento domani alle 11.30 o ancora in podcast sul sito di Radio Popolare. Tut-tut-tut-tut-tut-tut-tut-tut-tut-tut-tut-tut-tut-tut-tut-tut-tut-tut-tut-tut-tut-tut-tut-tut-tut-tut-tut-tut-tut-tut-tut-tut-tut-tut-tut-tut-tut-tut-tut-tut-tut-tut-tut-tut-tut-tut-tut-tut-tut-tut-tut-tut-tut-tut-tut-tut-tut-tut-tut-tut-tut-tut-tut-tut-tut-tut-tut-tut-tut-tut-tut-tut-tut-tut-tut-tut-tut-tut-tut-tut-tut-tut-tut-tut-tut-tut-tut-tut-tut-tut-tut-tut-tut-tut-tut-tut-tut-tut-tut-tut-tut-tut-tut-tut-tut-tut-tut-tut-tut-tut-tut-tut-tut-tut-tut-tut-tut-tut-tut-tut-tut-tut-tut-tut-tut-tut-tut-tut